le dà la parola al palcoscenico. Infatti, in partenza abbiamo dato una rapida occhiata d'insieme all'immagine. Guardate, potete rimettere gli occhi sull'immagine della scuola di Atene. E abbiamo osservato che i molti personaggi raffigurati sono stati collocati ad arte su un grande palcoscenico, in modo che ciascuna di queste figure possa, con la sua presenza, interpretare la sua parte. Questo palcoscenico, se osservate la scena, la scenografia, è collocato, abbiamo detto, dentro una grandiosa basilica. Vedete? Ebbene, ci siamo chiesti, esiste da qualche parte una basilica così? Guardate, c'è chi tra le interpreti e gli interpreti ci vede una vaga somiglianza con l'arco quadrifronte di Giano a Roma, ma questo paragone oggi è considerato una forzatura, abbiamo detto, perché l'esperto e gli esperti contemporanei concordano nel dire che questo non è un edificio reale, ma è bensì un edificio virtuale, è una scenografia, siamo su un palcoscenico. Chi è l'autore di questo affresco lo sappiamo tutti, è Raffaello, e Raffaello è l'inventore dell'architettura in funzione della pittura. Possiamo pensare che l'architetto Bramante, un personaggio che noi incontreremo per strada facendo, perché è il sovraintendente di Papa Giulio II, che ha commissionato e ha anche interferito molto sulla composizione di questo affresco. Ebbene, Bramante abbia fornito degli spunti e delle indicazioni strutturali, ma non a caso Raffaello raffigura questa grande aula senza attenersi all'esatta prospettiva. E si prende questa libertà anche nella composizione figurativa, tanto per ragioni estetiche di carattere squisitamente pittorico, ma anche per altre ragioni, probabilmente influenzato da Giulio II e dallo staff che lavora a preparare il contenuto di quest'opera, che ragioni che diremo in seguito, strada facendo. Raffaello mette l'architettura virtuale al servizio della pittura reale, e la scena, abbiamo già notato la scorsa settimana, si apre con una grande arcata a forma di semicerchio, e da questa arcata parte a sua volta una fuga di archi, vedete, di grande effetto suggestivo. La base della basilica, il palcoscenico, è formato da due piani collegati da una scalinata di 4 gradini, e all'interno dell'ultimo arco, al centro della composizione, troviamo due figure significative che, come tutti sappiamo e come abbiamo già ricordato la scorsa settimana, rappresentano Platone e Aristotele. Platone e Aristotele, insieme a Socrate, al quale ci siamo già avvicinati, sono i tre principali personaggi che caratterizzano il percorso di studio che abbiamo intrapreso quest'anno. E bene, all'inizio del XVI secolo, del 1500, al centro del pensiero intellettuale e quindi anche al centro della scuola di Atene di Raffaello, ci sono questi due indicatori culturali: Platone, che è morto nel 347 a.C., e Aristotele, che è morto nel 322 a.C. Ed è per questo motivo che il nostro percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, questa è la natura del nostro percorso, avanza su due corsie quest'anno. La corsia moderna, perché il 1500 è l'età moderna, che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco, e la corsia antica, che attraversa il territorio orfico dell'Ellade, un paesaggio intellettuale che noi dobbiamo immaginare nella nostra mente. Adesso quindi ci troviamo nella corsia moderna, che corre nello spazio rinascimentale dell'affresco, e la grande scena che abbiamo dinanzi è divisa in due parti proprio dalle figure di Platone, che sta sulla destra, guardando, e di Aristotele, che sta sulla sinistra. Se guardiamo alla sinistra di Platone, subito al suo fianco, troviamo un gruppo di cinque dei suoi discepoli diretti. Chi sono? Beh, li incontreremo, stava facendo. E gli altri personaggi dalla parte sinistra rappresentano pensatori anteriori a Platone. Chi sono costoro? Sono presocratici, sofisti, socratici, naturalmente c'è anche Socrate, con lui abbiamo già cominciato ad avere un primo rapporto, per ora diciamo che tutti questi personaggi sono ben distinti nello spazio, poi li incontreremo uno per uno. Il racconto pittorico espresso dalla scuola di Atene segue un itinerario concettuale ben preciso, è un percorso didattico. Quale? Beh, capite bene che non è possibile rispondere con una battuta, lo seguiremo passo passo su questa che abbiamo chiamato la corsia moderna dell'affresco rinascimentale, il percorso. E in alto a sinistra, in una nicchia, vedetela su tutto bianco, sembra un fantasma bianco a sinistra, c'è Febo Apollo. E la scorsa settimana noi lo abbiamo incontrato, Deus ex machina, no? Ricordate, è sceso in mezzo a noi Apollo la scorsa settimana, e abbiamo studiato che Apollo parla molto nel teatro tragico, che è anche un tribunale, parla molto per bocca dei tragediografi, soprattutto di Euripide. Perché c'è una statua di Apollo qui nel centro della cristianità? Questo affresco sta nella stanza della segnatura dentro i palazzi vaticani. Nel centro della cristianità, dove gli dei dovrebbero essere aboliti? È una bella domanda e risponderemo a suo tempo. Alla destra di Aristotele invece troviamo al suo fianco il gruppo dei suoi discepoli diretti, vedremo poi chi sono, e poi collocati ad arte con criterio nello spazio troviamo i rappresentanti del pensiero filosofico e scientifico dell'età ellenistica del primo, secondo, terzo secolo dopo Cristo. Emergono alcuni personaggi isolati poi, non in gruppo. Chi sono costoro? Lo dovremo studiare. È un gruppo di scienziati veramente ben articolato e dovremo anche studiare chi sono costoro. A destra, in una nicchia, vedete, nella nicchia opposta, anch'essa bianca come un fantasma, è raffigurata Pallade Atena, insomma. Poteva mancare una statua della via Atena, poteva mancare un riferimento all'Areopago, alla via del rispetto della legge, noi siamo partiti di lì, no? E vedete che ritroviamo tutti questi elementi, no? Da dove siamo partiti, dalla via da cui abbiamo preso il passo. Per noi questa presenza è rassicurante, visto che è proprio da lì, da questa via del rispetto della legge, che mette in comunicazione l'Areopago con l'Agorà e con l'Acropoli, che siamo partite, che siamo partiti 3 settimane fa per il nostro viaggio. Quante domande, vedete? A quanti interrogativi già troviamo di fronte fin dall'inizio di questo percorso? E risponderemo via via, strada facendo. A proposito di domande, questa domanda sulle domande fa sì che possiamo porci una domanda strategica, ed è proprio la sostanza di questa domanda che permette alle due corsie del nostro percorso, la moderna rinascimentale nello spazio dell'affresco e l'antica orfica sul territorio dell'Ellade, di procedere parallelamente. Guardate sul punto 1 del repertorio. Perché Socrate e Platone e Aristotele, ai quali ci stiamo avvicinando, sono figure rilevanti nella storia del pensiero umano? Socrate, Platone e Aristotele sono autorevoli perché hanno sintetizzato un concetto fondamentale che riguarda il tema dell'esistenza e che si traduce in una domanda importante. Perché sono importanti questi personaggi? Perché si pongono una domanda esistenziale fondamentale, sapete? Che cos'è la vita? Questa domanda che si può, della filosofia, questi chissà dove stanno, in quale cielo stanno, no, si pongono questa domanda molto concreta, questa chance che ci appartiene, che è la vita, no? Che percepiamo adesso, no, sulla nostra pelle. Che cos'è la vita? Oggi ci si domanda piuttosto, guardate, quanto vale materialmente la vita? Questa è la domanda che ci si fa. Anche questa è una domanda importante, ma su questa questione siamo portati a dare risposte immediate, ahimè, utilizzando il parametro dell'avere piuttosto che quello dell'essere. Ed è proprio Socrate, poi saranno Platone e Aristotele a definire più ampiamente il concetto, a rispondere alla domanda sottolineando proprio il parametro dell'essere. E questo perché già nella polis di Atene, al tempo di Socrate, il peso dell'avere nei confronti dell'essere era notevole. Quindi ce lo trasciniamo dietro questo problema, eh? Sarebbe l'ora di prendere coscienza, no? Socrate, ed è Platone che ce lo riferisce naturalmente, si domanda continuamente e invita le persone che è intorno a domandarselo: che cos'è la vita? Qual è l'essenza della vita? No? E non solo quanto vale, sappiamo che vale, ma vale proprio perché ha una sua essenza, no? Socrate risponde affermando che la vita è lo spazio in cui si fa l'esperienza degli interrogativi, è lo spazio del farsi domande. La vita, il senso della vita è dato dal fatto che la vita è il tempo necessario per interrogarsi sul senso della vita stessa. Ecco l'essenza dell'esistenza. E se sentiamo questo impulso, che di solito viene soffocato dall'avere, a interrogarci sul tema dell'essere, significa che una verità, una risposta universale, pensa Platone, ci deve essere. E la risposta agli interrogativi essenziali sull'essere dove si trova? Si trova nei racconti mitici sull'origine della vita, si trova nel prima, nel chronos, direbbero i greci, per dirla in greco, o si trova nell'esperienza della vita stessa, cioè nel momento presente, cioè nel kairos, direbbero i greci. Oppure nel mistero che sta al di là della vita, nell'ovile, nell'estato. Tutti i sentieri più importanti della storia del pensiero umano, tutte le culture, partono da qui, ed avremo modo di riflettere su questi temi essenziali, sui temi essenziali. Guardate sul punto 1, a questo proposito è opportuno, per chi vuole, consigliare la lettura o la rilettura o soltanto l'atto, il gesto dello sfogliare, del leggiucchiare qua e là, perché si può anche leggere così, un saggio di Erich Fromm, 1900-1980, che molti conoscono, che è stato un testo molto significativo, molto importante per una generazione, intitolato Avere o essere? Punto interrogativo, del 1976, che ha raccolto tutta una serie di esperienze, no? Che venivano dalle generazioni precedenti. Non dico quelle del 68 perché immediatamente poi esce un comunicato che dice non leggete questo libro perché è pericoloso. Ma è un testo interessante che fa da supporto a quello che abbiamo detto, cioè al fatto di porci delle domande, di farci delle domande. Ma torniamo a osservare l'immagine della scuola di Atene per constatare che c'è un equilibrio che rappresenta, tra virgolette, la perfezione nella disposizione dei personaggi. E infatti ci troviamo di fronte a uno straordinario oggetto culturale, tanto dal punto di vista della forma quanto dal punto di vista dei contenuti. Che cos'è la scuola di Atene di Raffaello? Beh, la scuola di Atene di Raffaello è un paesaggio intellettuale che contiene molte cose e molte parole chiave e molte idee cardine, e le studieremo, questo percorso è costruito appositamente per questo. La scorsa settimana abbiamo imparato che la scuola di Atene raffigura anche il palcoscenico di un teatro sul quale si rappresenta una tragedia, e quindi, secondo la tradizione ortica, rappresenta anche l'aula di un tribunale dove si celebra un processo, forse più di uno. E abbiamo infatti constatato, con la collaborazione di Euripide, e forse qualcuno di voi è andato a, si è avvicinato ad Euripide, no? Come la scorsa settimana abbiamo consigliato, come nella tradizione orfica ci sia uno stretto rapporto tra il teatro e il tribunale, tra la tragedia e il processo. Questo abbiamo studiato la scorsa settimana. Raffaello ha ricevuto, come sappiamo, l'incarico di creare questo affresco, la scuola di Atene, da un papa, da Papa Giulio II. Chi è Giulio II? Abbiamo preannunciato la scorsa settimana che questa sera avremmo incontrato questo personaggio, e abbiamo anche messo in correlazione Giulio II con il poeta Salvatore Quasimodo, con il quale, leggendo due liriche, abbiamo concluso l'itinerario della scorsa settimana. Che significato ha mettere in correlazione questo papa rinascimentale con un poeta contemporaneo? Guardate, il collegamento tra i due sta nel fatto che l'opera di Quasimodo può descrivere un aspetto del carattere di Giulio II. Giulio II è una persona solitaria, dubbiosa, travagliata, perché conscia della precarietà dell'esistenza e della delicatezza del suo ruolo. Noi ci chiediamo come un papa per giunta rinascimentale che preoccupazioni dovrebbe avere, no? Fa una vita da papa, no? Cioè, quando pensiamo, no? Sei, no? Te la passi con... Giulio II sa benissimo che il papa deve operare per la pace e quindi non dovrebbe sparare con i cannoni alla testa del suo esercito, ma deve con determinazione difendere il suo stato, di cui è monarca, dagli appetiti dei signorotti italici, delle potenti città, dei monarchi stranieri. C'è per esempio il re di Francia e c'è per esempio il re di Spagna, c'è l'imperatore, che sono in qualche modo affamati di potere, non ce n'è uno di cui possa fidarsi, tra l'altro, tutti sono riprovevoli dal punto di vista morale. Quindi è obbligato ad operare proprio perché lo stato della Chiesa non diventi vassallo di qualche potenza che ne condizioni anche il pensiero, la dottrina. Giulio II sa benissimo che il papa deve costruire opere di carità e quindi non dovrebbe investire forti somme di denaro per far eseguire imponenti opere d'arte, litigando e rodendosi il fegato con personaggi, Raffaello, Michelangelo, tanto per fare solo due nomi, no? Dal carattere molto difficile. Ma lui sapeva di dovere, attraverso le immagini dell'arte, risolvere dal punto di vista dottrinale una serie di questioni, come quella del Santissimo Sacramento. Una serie di questioni che da secoli erano in sospese, e tra queste, visto che è quella che ora ci interessa da vicino, la cosiddetta questione orfico-dionisiaca. Prima che il neoplatonismo rinascimentale potesse ridurre il cristianesimo a pura sociologia. Giulio II è un personaggio che è stato fortemente rivalutato, abbiamo detto, dagli studi storici. E qual è la constatazione più singolare che è stata fatta dalle studiose e dagli studiosi, ma anche nei confronti dei papi rinascimentali? Guardate, la constatazione più singolare che è stata fatta dalle studiose e dagli studiosi è che i papi rinascimentali erano meno rispettati e avevano meno privilegi di quelli attuali. Noi ce li siamo immaginati in panciolle o a tramare nell'ombra con le amanti, serviti e riveriti da tutti, beati come papi, ma guardate, questa è un'immagine un po' stereotipata, che semmai riguarda soprattutto uno di questi papi rinascimentali, che poi, è quello che è diventato più celebre per tutta una serie di questioni negative, In realtà il potere, i papi rinascimentali ce lo dovevano conquistare e lo dovevano efficacemente difendere, perché non gli veniva gentilmente concesso senza che lo pagassero a caro prezzo. E questo gli storici hanno studiato nel secolo scorso. Ecco da dove deriva, da quali contraddizioni deriva il travaglio esistenziale di Giulio II. Che pensa ad un mondo di pace, perché è un francescano, poi lo vedremo, quindi, e deve fare la guerra, che vorrebbe investire tutto il patrimonio ecclesiastico in opere di carità, perché è un francescano, ma deve finanziare l'arte per fissare i punti salienti della dottrina e deve far prevalere l'idea del Santissimo, di un culto che sta sopra a tutti gli altri culti, perché nel Rinascimento ne circolavano molti di culti paralleli al cristianesimo, relativi proprio al mondo greco, al mondo orfico, no? Dioniso era ritornato, no? In auge, no? E avevano sua potenza, perché il cristianesimo proprio sull'orfismo dionisiaco fondava la sua dottrina. Questo è il problema. Quindi il termine Santissimo, che Giulio II sponsorizza, no? Tutti abbiamo in testa questo, no, termine, che arriva lì. Guardate che deriva dal Cantico delle Creature di Francesco d'Assisi, no? Santissimo onnipotente buon Signore, no? Laudato sia per tutte le tue creature, per mettere definitivamente il sigillo cristiano alla filosofia greca di stampo neoplatonico, alla santificazione di Dioniso, che culturalmente nel Rinascimento stava prendendo il sopravvento. Ecco da dove deriva, da quali contraddizioni deriva il travaglio esistenziale di Giulio II e un'opera come questa. Quindi, per far entrare in scena questo personaggio, non c'è nulla di più efficace di una lirica, forse la più famosa, di Salvatore Quasimodo. Tra l'altro, la scorsa settimana, Salvatore Quasimodo lo abbiamo liquidato con due parole, quindi questa sera sarà opportuno presentarlo meglio, perché il personaggio è famoso. Sappiamo che gli è stato conferito il premio Nobel ormai circa 50 anni, passiamo al cinquantennio nel 1959, quindi aspettiamo il 2009, immagino che ci saranno delle celebrazioni eccezionali, ma non è detto che quasi lo sia conosciuto. Guardate sul punto 2 repertorio. Salvatore Quasimodo è nato a Modica, abbiamo detto, in provincia di Ragusa, nel 1901, quindi è un intellettuale della Mega Ella, della Magna Grecia, e ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza in Sicilia, cambiando spesso casa, perché suo padre faceva il capostazione, quindi è chiaro che si doveva spostare da una città all'altra. Quasimodo frequenta le scuole tecniche, prima a Messina e poi a Palermo. Si iscrive poi al Politecnico di Roma, vedete, non parte tanto come umanista, ma ha una formazione tecnico-scientifica piuttosto che una formazione umanistica, con il proposito di diventare ingegnere, ma abbandona presto gli studi, è costretto a farlo a causa delle difficoltà economiche della sua famiglia, fa diversi lavori finché non trova un impiego al genio civile, Il genio civile viene mandato a Reggio Calabria ed è in questo periodo che inizia la sua attività poetica. Nel 1930 conosce Elio Vittorini, che è un altro grande siciliano, che gli fa pubblicare tre liriche sulla rivista Solaria. Nello stesso anno esce il suo primo libro di versi intitolato Acque e Terre. Poi si trasferisce in Liguria, a Imperia, sempre per motivi di lavoro, sempre dietro al genio civile, e lì frequenta gli intellettuali liguri, gli intellettuali genovesi, raccolti intorno alla rivista Circoli, e presso l'edizione di questa rivista esce nel 1932 la sua seconda raccolta poetica intitolata Oboe sommerso. Era un momento di grande consenso del regime questo, e quindi bisognava in qualche modo suonare l'oboe con la sordina. Poi nel 1934 viene trasferito in Lombardia, entra in contatto con l'ambiente culturale milanese e a Milano pubblica nel 1936 la raccolta Erato e Apollion, vedete che c'è sempre Apollo che ci sorveglia, e comincia a dedicarsi completamente all'attività letteraria, perché decide di cambiare lavoro, lascia l'impiego al genio civile e comincia a fare il giornalista. Nel 1940 dà alle stampe la prima edizione della sua traduzione dei lirici greci, di cui è esperto conoscitore, appunto in quanto intellettuale della Magna Grecia, per la quale merita nel 1941 la nomina professore di letteratura italiana presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 1942 esce la sua più importante raccolta poetica, che si intitola Subito Sera. Successivamente pubblica Giorno dopo giorno, che è uscita nel 1947. Da questa raccolta la scorsa settimana abbiamo letto due liriche. Poi pubblica La vita non è sola nel 49, Il falso e il vero verde nel 56, La terra impareggiabile del 58, Dare e avere del 76, nel 59 riceve il premio Nobel, Quasimodo è morto a Napoli nel 68, che non mi facciano una cosa. Guardate sul punto 2 del repertorio, i libri che contengono le opere di Quasimodo si trovano facilmente, vedete, in biblioteca, sulle bancarelle si trovano negli opera, tanto non li compra nessuno, insomma, potete comprarli voi a buon prezzo, arriva da potete quindi sfogliare questi libri, cominciando a leggere i titoli delle sue liriche, sicuramente qualche verso attirerà la vostra attenzione. Potrete così in un primo momento dedicarvi alla lettura anche in modo non lineare, vedete, una raccolta di liriche non è un romanzo, quindi si può leggere anche in modo con discontinuità, lasciandosi attirare, ecco, dalle parole. Se poi scoprite un verso che vi piace, potete farne partecipi le altre lettrici e gli altri lettori, trascrivendo e depositandolo nella biblioteca itinerante che ci deve essere da qualche parte. Nel 1942 Quasimodo pubblica la sua raccolta più significativa, abbiamo detto, dal titolo che Subito Sera. Il titolo di questa raccolta è anche un verso di quella che viene considerata la sua lirica più famosa, che rappresenta uno dei manifesti di quello stile che è stato chiamato della parola pura o dell'ermetismo, e immagino che molti di voi la conoscano a memoria questa lirica. Leggiamola, dovrebbe essere lì sul leggere molto. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. In questi versi possiamo trovare, oltre a quello del poeta, anche un aspetto del carattere di Giulio II. Cioè, in questa lirica, infatti, la solitudine emerge come l'elemento più evidente della condizione umana, e la solitudine diventa ancora più amara con la constatazione della precarietà dell'esistenza, che si consuma e si spegne in un baleno, lasciando la persona in preda all'insoddisfazione. La vita, infatti, è destinata ad esaurirsi con la stessa rapidità con cui alla luce del giorno succede la sera con le sue ombre inquietanti. Per quello che bisogna studiare, non bisogna perdere tempo, perché studium è cura. La vita, infatti, è destinata quindi ad esaurirsi con rapidità, ma dobbiamo dire che questi tre versi sono in realtà il frutto di un processo di raffinamento stilistico che danno anche un senso invece alla vita, no? Fatto di sintesi e di progressivi scarti che lo scrittore ha praticato attraverso revisioni e riscritture dello stesso testo nel corso di vari anni. Cioè, non è che questo verso gli sia venuto in mente così, un bel giorno si è svegliato e esatto. Nasce da tutto uno studium che dura del tempo, e il senso della vita sta lì, nella ricerca della parola, delle parole adatte, delle parole giuste. Per curiosità, a questo proposito, forse può interessare anche a Giulio II che stiamo per incontrare, basta leggere la prima stesura, ecco, di questa lirica, eh? Ce l'avete lì sul repertorio, la prima stesura. Una sera, nebbia, vento, mi penso il sole, io e il buio, né donne, e quella che sola poteva donarmi senza pretendere altro che silenzio, era già senza riso, come ogni cosa che è morta e non si può ricomporre. Lontana la casa, ogni casa si allumini veglia e spole che picchiano all'alba quadrelli di rotti pinelli. Da allora ascolto canzoni di ultima volta. Qualcuno è tornato, è partito, distratto, lasciandomi occhi di bimbi stranieri, alberi morti su prode di strade che non m'è dato da mare. Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Vedete che nella redazione definitiva compare tutto l'antefatto, no? In cui vengono descritte le emozioni e i ricordi personali, lì c'è l'autobiografia, no? In ognuno di quei versi, che poi rimangono patrimonio della persona, di quel soggetto, di quell'individuo, di quell'intelletto, e rimane il nocciolo, rimane l'elemento universale, no? che può valere per tutti, ma è dall'autobiografia che comincia il lavoro. Quindi questo, naturalmente, chi ha orecchie per intendere intenda, è l'invito a scrivere 4 righe al giorno, che poi dopo possono diventare materiale per ritornare sopra, per elaborare ancora. Ecco il senso dello studium e cura. E quindi vedete, scompare l'antefatto in cui vengono descritte emozioni e ricordi personali, e il verso conclusivo si frantuma poi in 3 versi. In questo modo la lirica perde i connotati soggettivi, diventa un'amara meditazione su una condizione in cui tutti possano riconoscersi. A Giulio II sarebbe piaciuta questa lirica, chi si sarebbe senz'altro riconosciuto. E infatti è infatti una persona solitaria, dubbiosa, travagliata, perché è consapevole della precarietà dell'esistenza ed è insoddisfatto per l'ambiguità che deve usare nel, dicono le storiche e gli storici del Novecento, il suo ruolo. Per questo, peraltro, la sua è un'ambiguità che si manifesta in modo palese, e lui non cessa mai di mettere in evidenza la contraddizione che si è venuta manifestando nella figura del Papa, il quale riesce a conciliare con molta difficoltà il fatto di essere contemporaneamente un pastore d'anime che deve predicare e vivere il Vangelo e un monarca assoluto che deve fare i conti con la ragione di Stato. Giulio II mette in crisi questo concetto, no? Che poi è stato messo da parte, perché vabbè, evidentemente, no? Ma chi è Giulio II? Vi ricordo che quando si comincia a parlare di un papa abbiamo l'effetto ciliegie, un papa tira l'altro come le ciliegie, lo sapete, invece, l'abbiamo già constatato in molti casi. Un papa tira l'altro di solito si pone un gioco, il gioco delle scatole cinesi, ma, e quindi vedremo di orientarci. Guardate sul punto 3 del repertorio. Chi è Giulio II? Beh, intanto Giulio II è Giuliano della Rovere, ecco, quindi questo è il suo nome, il suo cognome, ed è nato dal Pistola in provincia di Savona nel 1443. Giuliano appartiene al cosiddetto ramo povero, quello decaduto, quello più umile della famiglia della Rovere, che nel suo stemma ha una quercia, Rovere. Da bambino entra nel convento dei francescani di Savona per studiare e, siccome è un alunno molto sveglio, lo mandano a continuare gli studi nel grande convento di Perugia, dove si impegna e riceve gli ordini religiosi, diventa un frate francescano. La sua carriera ecclesiastica è favorita dallo zio Francesco della Rovere, ecco qui un papa tira l'altro, il quale nel 1471 viene eletto papa e prende il nome di Sisto IV. Quando si comincia a parlare di un papa se ne tirano in ballo sempre altri. E allora chi è Sisto IV? Attenzione, spostiamoci allora su Sisto IV e poi dovremo spostarci su Paolo II, per capire Giulio bisogna mettere in gioco Sisto e mettere in gioco Paolo e altri personaggi, altri papi. Sisto IV, Francesco della Rovere, lo zio del futuro Giulio II, è nato a Celle Ligure, siamo sempre in provincia di Savona, nel 1414. Anche Francesco entra in un ordine conventuale a Savona, nell'ordine dei minori conventuali francescani, e per le sue capacità intellettuali viene mandato a Parigi, in un posto che molti di voi conoscono, e dove studia alla facoltà delle arti, noi siamo stati in quella facoltà delle arti in Rue de Fouard numero 2, in via dell'Etano numero 2, che è il nucleo originario di quella che diventerà la famosa Università della Sorbona, no? E quando torneremo sui sentieri del Medioevo passeremo qui ancora un po' di tempo. Francesco della Rovere a Parigi studia con profitto alla facoltà delle arti e diventa magister, e quando torna in Italia si stabilisce a Padova, dove acquisisce il dottorato in teologia e poi incomincia a insegnare a Padova, a Bologna, a Firenze, a Perugia, a Siena, a Roma. A Roma regna, ecco un altro papa, a Roma regna, mentre Francesco della Rovere sta studiando, Paolo II. Paolo II è Pietro Barbo, vedete lì, è un veneziano ed è un umanista che vuole tenere sotto controllo il movimento dell'umanesimo. Quindi qui comincia, ecco, tutto un lavorio che poi porterà alla costruzione della scuola di Atene. Vedete, comincia da lontano, come tutti i grandi eventi culturali, no? Oggi usiamo la parola evento così per qualunque, ma bisogna essere cauti. Papa Paolo II apprezza le qualità di Francesco della Rovere come magister e come intellettuale e lo nomina cardinale e lo prepara e lo indica come suo possibile successore. Paolo II attua, probabilmente anche su consiglio di Francesco della Rovere, che diventa il suo segretario particolare, una serie di riforme. Stabilisce che i giubilei devono celebrarsi ogni 25 anni per evitare che i papi giubilassero se stessi. E poi cerca di ridimensionare la burocrazia dello Stato Pontificio. Pensate che il Papa aveva ben 70 consulenti, che erano un po' troppi, ne bastava uno in questo caso, Paolo II. Scioglie poi da autorità l'Accademia Romana di Pomponio Leto. Guardate, chi è Pomponio? Di questo grande umanista, ora non possiamo dire nulla se non ci perdiamo per strada, lo rincontreremo a suo tempo, perché gli intellettuali che facevano parte di questa accademia cosiddetta pompeiana, avevano trasformato Platone in una divinità, con tanto di culti religiosi, facendo anche, con spirito ironico, però facendo concorrenza alla Chiesa di Roma, alla Chiesa cristiana. Paolo II è il Papa che introduce in Roma l'uso della stampa e che benedice come dono della provvidenza questa nuova invenzione. Inoltre Paolo II, con la fattiva collaborazione di Francesco della Rovere, favorisce la ricerca e lo studio dell'archeologia, che diventa una vera e propria disciplina. Quando Paolo II muore nel 1471, il conclave elegge Papa in pochi giorni il cardinale Francesco della Rovere, che prende il nome di Sisto IV. E allora torniamo a Sisto IV. Sisto IV chiama a Roma i suoi nipoti e naturalmente anche Giuliano, così fa carriera, diventa cardinale. Sisto IV vuole intorno a sé gente fidata perché intende riaffermare l'autorità del papato contro le famiglie baronali romane che gestivano un potere sproporzionato che si traduceva in speculazioni edilizie, razzia del materiale dell'antica città, commerci e traffici illeciti. Infatti Roma si trovava in uno stato di degrado tremendo e il Papa sapeva che la lotta era senza quartiere. Sisto IV riesce, con uno scontro epocale, a imporre un piano regolatore per propiziare un rinnovamento urbanistico della città, aprendo nuove strade, facendo dragare il Tevere, portando l'acqua potabile in città e ripristinando il Ponte Rotto, oggi il Ponte Sisto. Il Sisto IV favorisce la ricostituzione dell'Accademia Romana, quella pompeiana, che era stata chiusa da Paolo II, rifondando la Biblioteca Vaticana e aprendola al pubblico degli studiosi, e cerca di elevare il livello della Cappella dei Cantori di San Pietro, quella che oggi è la cantoria della Cappella Sistina, che sentiamo cantare. Dobbiamo dire che, oltre a corpi, grazie, dobbiamo dire che con Sisto IV nasce la Roma rinascimentale e moderna. In politica estera Sisto IV si adopera per consolidare lo stato della Chiesa. Qui il discorso è lungo, guardate, gli avvenimenti sono tanti e complessi e noi non ci possiamo soffermare, è il territorio di un altro percorso. Sisto IV ritiene necessario che lo Stato Pontificio abbia un esercito, perché tutti i sovrani europei in questo momento vorrebbero assoggettare il Papa e la Chiesa ai loro voleri. Ora, tutte queste cose hanno un costo, specialmente l'esercito, e allora Sisto IV ritiene opportuno che coloro i quali hanno commesso peccati gravi facciano penitenza non solo di pace, rame e gloria, ma se possono pagare anche devolvendo alla Chiesa l'auce e la gestione. Questo provvedimento, che si tradurrà nella compravendita delle assoluzioni, produrrà effetti molto negativi, e questo è un limite, è un limite molto grave di questo Papa. Ma noi ci siamo messi in cammino per conoscere Giulio II, e allora, dopo aver predisposto il contorno, come sempre lo sapete, quando si parla di papi, il contorno diventa molto sostanzioso. Torniamo a Giuliano della Rovere, il quale, diventato cardinale, inizia la sua gavetta ecclesiastica. Giuliano della Rovere intraprende la sua carriera come vescovo di Carpentras, poi diventa arcivescovo di Bologna e poi arcivescovo di Avignone. Sappiamo che ad Avignone c'è il famoso Palazzo dei Papi, lo sapete, l'avete anche visto, qualcuno di voi ci sarà stato. Perché? Perché c'è un Palazzo dei Papi ad Avignone? Ma perché questa città è stata sede del papato durante un periodo che si chiama lo scisma d'Occidente, dal 1308 al 1417, e quindi vedete l'arcivescovo di Avignone ricopre un ruolo molto importante, molto delicato, il ruolo di legato pontificio in terra di Francia, un ruolo molto delicato soprattutto in questo momento storico, perché il re di Francia, Luigi XI, è una pedina importante sulla scacchiera della politica europea. Guardate sul punto 3, andiamo un po' a viaggiare questa sera, nei nostri percorsi viaggiamo, andiamo in giro, per il mondo, per l'Europa. Guardate, abbiamo detto che Giuliano della Rovere intraprende la sua carriera come vescovo di Carpentras in Provenza. Adesso noi non abbiamo il tempo di fermarci in questa interessante cittadina, ma fate voi una visita a Carpentras utilizzando l'enciclopedia che avete tutti in casa, e o la rete alla quale molti di voi siete legati, annodati, oppure con, ancora meglio, con una guida della Francia, una guida del Turing che tutti avrete o potete trovare in biblioteca. Che cosa c'è di interessante a Carpentras oltre all'albicocca? Documentatevi. Possiamo dire che c'è una cattedrale gotica. Sapete chi è dedicata questa cattedrale? Beh, andate a cercare. Cioè, nella cattedrale di Carpentras, con le competenze che stiamo acquisendo, possiamo cogliere lo spirito di Giuliano della Rovere. Buon viaggio. A volte si passa da quelle parti e si dice: ma Carpentras che posto è buono, cioè, e invece magari ci si diverte molto. Preparate i vostri viaggi, prima sulle carte, poi nelle guide, e poi quando è finita la scuola, guardate sul punto 4 del repertorio adesso. Giuliano della Rovere, come arcivescovo di Avignone e in veste di legato pontificio, beh, potete fare anche una visita a Avignone se avete la guida della Francia in mano poi, no? Fa stare le sue quotazioni a livello internazionale, quando diventa mediatore tra Luigi XI e l'imperatore Massimiliano di Germania, che litigano tra loro, Nel 1484 Sisto IV muore e gli succede un genovese, Giambattista Cibo, che prende il nome di Innocenzo VIII e che regna senza prendere iniziative fino al fatidico anno 1492, un anno in cui succedono molte cose. Avete presente il 1492? Un altro genovese, così dicono i genovesi, in realtà è nato a Savona, ti sto proprio. Arriva in un nuovo continente, non scopre nulla perché c'era già prima, insomma, ci arriva, nel senso che va a fare le leggi. Nel 1492 a Firenze muore Lorenzo il Magnifico. Nel 1492 muore anche un Papa, c'è un conclave. Quante cose ci sono, poi ci sono altre cose, ma ora non esageriamo, se no la nostra testa. Alla morte di Innocenzo VIII, quindi 1492, la lotta per il potere nel conclave di quell'estate del 1492 è altissima. Ci sono due candidati in lista: Ascanio Sforza, che non assomigliava per nulla al nostro Ascanio, naturalmente, e Don Rodrigo Iboria Idoms, detto il Borgia. I due candidati cercano di fare un accordo e Don Rodrigo fa un'offerta in fiorini, che era una moneta che valeva molto allora. Ma Ascanio Sforza, che fiuta a fare, alza la posta e Don Rodrigo accenna, e l'affare simoniaco simoniaco è fatto, simoniaco, perché poi ci sarà uno che da Firenze tuonerà su questo affare simoniaco. Sapete, il peccato di simonia è proprio questo della vendita del potere, dei poteri che la Chiesa attribuisce alle persone. Don Rodrigo Borgia viene quindi eletto Papa. A Giuliano della Rovere quest'uomo non piace da sempre, ma Don Rodrigo è potente e Giuliano non può ancora manifestare il suo dissenso, deve quindi stare accorto. Il Borgia prende il nome di Alessandro VI. Ora, tutti voi avete sentito parlare di questo personaggio, se ne parla male perché è un modello negativo, e noi che poi vabbè, ora non abbiamo molto tempo da dedicare a questo personaggio, ma perché il nostro obiettivo è quello di incontrare Giulio II, ma chi vuole può trovare molte notizie su di lui. Ne parliamo senza scandalizzarci troppo, in funzione del nostro itinerario. Cioè, intanto abbiamo un papa pubblicamente accoppiato, non sposato, una coppia di fatto. Vedete, noi facciamo tante gli esempi lungimiranti del tempo, che dovremmo anche prendere in considerazione, ma non sposato, con una compagna, Vannozza Catanei, con la quale ha prodotto, naturalmente prima di diventare papa, quattro belli e famosi figli, i Borgia, i cosiddetti Borgia, Giovanni, Cesare, Geoffrey e Lucrezia, che tutti avete sentito nominare o conoscete. Guardate, se si vuole divertirsi e approfondire, si consiglia di leggere o di rileggere quel saggio scritto nel 1939 sotto forma di romanzo da Maria Bellonci, un'intellettuale, una scrittrice, l'animatrice del Liceo di Valle Giulia, dove si dà ancora un premio Strega. Maria è morta nel 1986, era nel 1902, e ha scritto diversi libri. Questo libro si intitola Lucrezia Borgia ed è accessibile in edizione degli Oscar, ecco. Ed è un testo molto, molto, molto bello, molto interessante, che è un percorso nel quale racconta questo periodo. Il lato maggiormente negativo del pontificato di Alessandro VI è quello di aver governato la Chiesa, sebbene non fosse neppure sposato, in modo familista, però in modo familista, coppia di fatto da una parte, però in modo molto familista. Alessandro VI confonde l'interesse della Chiesa con gli interessi della sua famiglia. C'è un vizio questo conflitto di interessi che è e assicura ai suoi familiari le più solide posizioni di prestigio politico ed economico soprattutto, e per la prima volta il bilancio di una famiglia, il bilancio della Chiesa si identifica, e questa è la cosa più grave. Non lasciate perdere la compagna, i figli, questo può essere anche un momento, diciamo, significativo e positivo nella vita delle persone, no? Anche perché questa coppia funzionava benissimo, è un sacramento vivente, no? Da questo punto di vista, e così dicono gli storici. Poi però invece da quest'altro punto di vista ci sono i problemi. Ma c'è la Chiesa che reagisce contro questa situazione. Uno dei dissidenti è il domenicano Gerolamo Savonarola, lo avete sentito nominare, che tuona contro il Papa con veemenza e il cui rogo era potente, il Borgia, il 23 maggio del 1498 illumina da Piazza della Signoria la fine del XV secolo. Con lui dobbiamo dire che c'erano anche due suoi confratelli, perché se no facciamo un torto a Fra Silvestro da Firenze e a Fra Domenico da Pescia, che anche loro sono arsi con lui. L'altro dissidente, forse più pericoloso perché ha deciso di agire sotto traccia in modo accorto, è Giuliano Della Rovere. I rapporti tra il Borgia e Della Rovere peggiorano rapidamente. Giuliano critica e accusa con forza Alessandro VI e aderisce al partito dei cardinali francesi, che sono ormai all'opposizione contro la politica e il modo di fare di Alessandro VI. Siccome non si scherza con i Borgia, Giuliano è costretto ad allontanarsi da Roma perché c'è un sicario che gli gira intorno, e quindi fugge ad Ostia, si imbarca per Savona, dove rimane nascosto, e di lì si reca spesso in Provenza, ad Avignone e a Carpentras, dove periodicamente si riuniscono cardinali, vescovi e laici francesi. Giuliano Della Rovere, senza che ne sia investito ufficialmente, assume il ruolo di coordinatore di questa assemblea clandestina che è l'espressione del partito dei vescovi francesi, e in questa sede denuncia con determinazione i comportamenti del Papa e della sua famiglia, come per esempio il misterioso assassinio di Giovanni Borgia. Quindi anche in famiglia c'era il dissidio, c'erano gli assassini, e la politica del Papa tutta tesa a creare uno stato per il secondo genito, invece, che amava particolarmente, Cesare Borgia, che aveva molta influenza sul padre, usando ogni mezzo, allacciandoli, facendo alleanze anche con i turchi, confiscando ricchezze, usando l'assassinio politico e via dicendo. Alessandro VI, per i suoi interessi di famiglia, si serve anche dei soldi raccolti nel giubileo del 1500 e dei soldi raccolti per la crociata, raccoglie per la crociata e poi, che vanno a finanziare le attività di Cesare Borgia. Improvvisamente nel 1503 Alessandro VI muore, probabilmente di infarto, e Giuliano con gli altri cardinali dissidenti torna a Roma per il conclave. C'è un candidato forte in questo conclave, un candidato sponsorizzato dal re di Francia, che vuole il controllo sulla Chiesa. È il cardinale Georges d'Amboise, primato di Francia, ma inviso agli spagnoli. Giuliano è il primo a sostenerlo ufficialmente, ma fa finta, perché in realtà teme il condizionamento francese, del governo francese, del re francese sulla Chiesa, così come teme quello spagnolo. Giuliano stesse accordi con i cardinali italiani e spagnoli, e il conclave elegge Francesco Todeschini Piccolomini di Siena, e quindi il conclave inizia a far fuori Georges d'Amboise con questa alleanza. Quando era già entrato in conclave come papa, ce ne esce come cardinale. Questo Francesco Todeschini Piccolomini è un vecchietto in precarie condizioni di salute, e prende il nome di Pio III, Pio. E come papa passa la storia perché detiene un primato insieme ad Albino Luciani, che tutti abbiamo conosciuto e abbiamo potuto vedere da vicino, un papa del nostro tempo. Un record per brevità del pontificato, perché il Piccolomini è papa dal 2 settembre al 18 ottobre del 1503. Nel nuovo conclave il cardinale Giuliano della Rovere si presenta come ago della bilancia nel contenzioso tra Francia e Spagna e quindi viene eletto all'unanimità e decide di chiamarsi Giulio II. La Chiesa versa in condizioni di degrado sotto tutti i punti di vista e il Papa deve affrontare urgentemente problemi di carattere religioso, morale e politico. Giulio II comincia con l'istituire la festa del Santissimo Sacramento e ne diffonde il culto. Instaura anche la regola della lettura sceneggiata delle passioni. Le passioni raccontate dagli evangelisti vengono sceneggiate perché vengano capite meglio, un'opera didattica, non in stile tipicamente francescano, no? Intraprende la riforma degli ordini religiosi che erano allo sbando, cercando di riportare nella Chiesa gli ordini mendicanti e pauperisti che erano stati allontanati da Alessandro, stati fuori da Alessandro VI, affidando loro la cura dello Stato sociale. La sua politica è orientata a difendere l'autonomia dello Stato della Chiesa e a ricomporre l'unità territoriale. Per questo ritiene di dover fare la guerra. E qui c'era poco da fare. Era circondato da eserciti armati che non avevano scrupoli. Cesare Borgia, il figlio di Alessandro VI, aveva costruito il suo stato nelle Marche e nella Romagna sul territorio della Chiesa, quindi minacciava l'indipendenza dello Stato Pontificio. Giulio II si fa guerriero e col suo esercito riconquista questi territori. Il Borgia sconfitto deve fuggire a Napoli, ma Cesare Borgia ha dei potenti alleati, sono i baroni che hanno approfittato della debolezza del papato per occupare città e territori dello Stato della Chiesa. E così Giulio II deve cacciare a cannonate prima Giampaolo Baglioni, che si era fatto signore di Perugia, e poi Giovanni Bentivoglio, che si era fatto signore di Bologna. I feudatari del Lazio, sempre un po' disubbidienti, di fronte alla risolutezza di Giulio, cominciano a giurare uno dopo l'altro fedeltà al Papa. Dopo però il gioco diventa più rosso, perché la Serenissima Repubblica di Venezia, che è una superpotenza, si rifiuta di restituire allo Stato della Chiesa le città di Rimini e di Faenza. Allora Giulio II si allea con la Francia, con la Spagna e con l'imperatore. Questa alleanza prende il nome di Lega di Cambrai e Venezia viene sconfitta e deve cedere le città romagnole al Papa. I francesi occupano l'Italia del Nord e gli spagnoli si impadroniscono delle città del sud controllate da Venezia, e a questo punto Giulio II si accorge di essere circondato da francesi e spagnoli, e allora con una mossa repentina tratta la pace e l'alleanza con Venezia, nemica fino al giorno prima, e combattendo in prima persona insieme ai veneziani riconquista Modena e Mirandola per consolidare i suoi confini. E di fatti passa la storia come un guerriero. In seguito a questo Luigi XII, il re di Francia, riunisce un concilio a Pisa per dichiarare decaduto Giulio II e per riportare il papato in Francia, ma lui immediatamente, siamo nel 1511, convoca il quinto concilio lateranense, che termina con la nascita della Lega Santa, formata dal Papa, da Venezia, dalla Spagna e dall'Inghilterra. A Ravenna nel 1512 gli eserciti della Lega Santa si scontrano con l'esercito francese, che ha la meglio, ma esce da questa battaglia talmente decimato che i soldati francesi sopravvissuti se ne tornano in Francia e sono gli spagnoli a prendere il sopravvento in Italia. Sotto il pontificato di Giulio II a Roma la condizione economica migliora sensibilmente, perché il Papa favorisce i commerci lasciando ampia libertà d'azione agli ebrei che erano esperti a far circolare il denaro, e quindi dà un ruolo, ecco, la comunità ebraica di Roma. Giulio II va ricordato soprattutto per il rapporto particolare che ha avuto con gli artisti del suo tempo. Tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo nell'affermare che Giulio II ha il merito di aver propiziato la realizzazione di alcuni grandi capolavori, i più grandi capolavori della storia dell'umanità. E pensate alla Cappella Sistina. E noi lo stiamo incontrando proprio sulla scia della scuola di Atene. La scuola di Atene e la Cappella Sistina sono contemporanei, 500 anni hanno entrambi. Giulio II è stato capace di creare un clima culturale favorevole che ha stimolato gli intellettuali a produrre, a investire in intelligenza in molti campi. Giulio II non è solo un mecenate, anzi non lo è per nulla, non è un mecenate che finanzia e fa eseguire delle opere, ma è un intellettuale che studia e propone un suo progetto che si sviluppa sulla base di una serie di indicatori culturali che caratterizzano la storia del pensiero umano della fine del XV secolo. Cioè le opere che fa creare sono opere che devono catechizzare, no? Non sono opere di mecenatismo che devono arricchire dal punto di vista economico la Chiesa. Cioè, ci sono soluzioni in sospeso. Per esempio quella di riconoscere che la dottrina del cristianesimo si è fondata sulla cultura ortica, e va riconosciuto in un momento, bisogna dirlo, soprattutto c'è il Santissimo Sacramento, ma sotto alle basi c'è la cultura di Dionisio, e noi li riveniamo e dobbiamo, Dio ha voluto così, e dobbiamo riconoscerlo ufficialmente con dei segni, perché se no ci troveremo male, dovremo rispondere di cose. E questo è stato lungimirante. L'esercito più agguerrito di Giulio II è quello degli intellettuali e degli artisti che ruotano intorno a lui. I cannoni, se vogliamo continuare a giocare con questa metafora, i cannoni più potenti di Papa Giulio II hanno dei nomi, per esempio si chiamano Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Pietro Pomponazzi. Ora, questi personaggi li abbiamo certamente sentiti nominare, e a breve prenderemo in considerazione alcuni aspetti del loro pensiero in funzione del viaggio che dobbiamo compiere. Ora però, dopo aver conosciuto un po' meglio Giulio II, ci fermiamo, perché abbiamo messo in tavola molto materiale, vedete, che va digerito durante la settimana, e quindi è meglio che voi vi dileggiate con calma questo punto del repertorio e anche il punto precedente, il numero 3, il numero 4, che andiate un po' sull'enciclopedia che avete in casa a cercare questi personaggi, a vedere cosa dicono, che andate sulla rete a vedere di che cosa si parla. Adesso cambiamo registro e visto che abbiamo parlato di armi, cambiamo registro, ma siamo sempre su questo percorso, lo so che non è un argomento rassicurante quello delle armi, ma appunto proprio per questo bisogna metterlo in gioco nell'ottica della didattica della lettura della scrittura, per esorcizzare. Ecco, ricordiamo una persona che questa sera dobbiamo commemorare. Veramente dovremmo commemorarne due questa sera, perché è morto anche Vittorio Foa, e quindi io speravo di non commemorare questa sera due persone, perché Vittorio Foa potesse arrivare a 100 anni. Devo dire due cose di Vittorio Foa, avrei troppe cose da dire. Devo dire due cose. Una, in relazione a quello che è successo qui questa sera, in cui gli studenti hanno fatto una proposta. Costa, e sono intervenuti gli studenti, le studentesse, gli studenti della scuola degli adulti in Italia, e questo naturalmente è per me un motivo di grande consolazione, lasciate che usi questo termine, la consolazione è un termine molto importante, molto più di altri, forse più della felicità, che non c'è, si sa dove si trova. Grande consolazione, perché ho sempre auspicato che la scuola degli adulti diventasse un movimento di cittadine e di cittadini, e questo in questi anni è stato, penso che ci sia speranza. Voglio ricordare Vittorio Fo, che è stato uno dei grandi artefici della conquista delle 150 ore pagate per i lavoratori da utilizzare per andare a scuola, e quindi la mia frequentazione con Vittorio Fo è venuta a Torino su questo argomento, e quindi è doveroso per me ricordarlo e non commuovermi, perché non è bene andare avanti. E la seconda cosa è che ho visto en passant oggi, in queste giornate movimentate, è che davanti al feretro, alla bara, al corpo di Vittorio Fova, nella camera ardente, c'è una sua fotografia davanti ad uno scaffale pieno di libri. E questo caratterizza, ecco, il personaggio, appoggiato ad uno scaffale pieno di libri. Quindi direi che questo basta, ecco, per ricordare questo personaggio. Ma il personaggio che dobbiamo ricordare, la persona che dobbiamo ricordare questa sera, è Parallela, e che dobbiamo commemorare perché poi la sua morte è passata, come sempre, in secondo piano. È una persona che ha avuto a che fare a vario titolo anche con le armi, tanto come soldato, come sergente, quanto come cacciatore. Ora, la persona che questa sera vogliamo commemorare si chiama Mario Rigoni Stern, e molti di voi lo conoscono e hanno letto i suoi libri. Mario Rigoni Stern è morto 4 mesi fa, il 15 giugno, ad Asiago, in provincia di Vicenza, dove è nato nel 1921 e dove è tornato a vivere subito dopo la guerra, la seconda guerra mondiale. Rispettando le volontà dello scrittore, la notizia della sua scomparsa è stata diffusa dai suoi familiari soltanto dopo funerali avvenuti. Nel suo ultimo libro, intitolato Stagioni, Mario Rigoni Stern scrive: sono tornato vivo da una guerra, ho avuto una buona moglie e bravi figli, ho scritto libri, ho fatto legna, ne basta e avanza, adesso posso morire in pace. Mario Rigoni Stern ha abitato una casa al limite del bosco, sull'altopiano di Asiago, è morto alla fine della primavera, e il suo decadimento fisico era cominciato a metà marzo, e chi faceva visita lo poteva trovare in cucina, sulla sedia a rotelle, con un maglione di lana grezza addosso come sempre, magari, perché a certe cose lui non voleva rinunciare, davanti a un piatto di salsicce, di patate e a un bicchiere di vino rosso, anche se non avrebbe dovuto. Probabilmente ci teneva a morire in primavera, visto che aveva scritto, sempre nel testo intitolato Stagioni: sentii che il nonno non stava morendo, ma solo diventando bosco. Fuori era tutto primule e letame, le cinci allegre e i fringuelli sparavano strilli fenomenali, e l'ultima neve splendeva, il disgelo marciava alla grande, tutta la natura si svegliava. Così ricordai quanto il nonno mi aveva detto un anno prima: la primavera è la stagione giusta per partire, perché sai che la vita continua. Chi stringeva la mano a Rigoni Stern aveva l'impressione di toccare la dura corteccia di un albero, perché lui con il bosco era un po' imparentato, e per capire questa affermazione bisogna leggere i suoi racconti. Guardate, la stretta di mano di Rigoli Stern era forte, e io me la ricordo bene, anche se è passato un po' di tempo, cioè la stessa durata di tempo che ha questa esperienza didattica, 25 anni. Perché dovete sapere che 25 anni fa il comune di Impruneta, l'assessore alla cultura Giovanna Dolcetti, ha invitato, in accordo con la scuola media, c'eravamo anche noi, ha invitato Mario Rigoni Stern perché incontrasse le giovani, i giovani studenti imprunetini che avevano letto e studiato i suoi libri. Naturalmente anche noi eravamo studenti, quindi abbiamo approfittato la scuola degli adulti di questa occasione. Io, come insegnante di scienze umane, ho improvvisato un breve percorso su Rigoni Stern che nessuno aveva sentito nominare, ma i temi: la natura, la caccia, la guerra, la memoria autobiografica che questo scrittore aveva affrontato suscitarono grande interesse, no? Eravamo più di una cinquantina di studentesse e di studenti della scuola media per adulti, a cui si aggiunsero la sera dell'incontro i mariti cacciatori, le mogli amanti della natura, i padri coetanei di Rigoni Stern che avevano come lui fatto la guerra in Albania, che erano stati in campo di prigionia, e le madri che ricordavano qualcuno che dalla Russia non era più tornato. Quindi ce n'era per tutti. Molte persone che hanno frequentato la scuola media in quell'anno e che poi hanno partecipato a dare vita a questa che stiamo vivendo, esperienza scolastica, sono rimaste legate per un po' di tempo al ricordo di quell'incontro e hanno letto i libri di Rigoni Stern, a cominciare dal Sergente della Neve del 1953, la storia di Tönne dell'anno successivo, il Bosco degli Urogalli del 1962, e Quota Albania 1971, Il ritorno sul Don 1973. E c'è anche, guardate, una testimonianza in uno dei libri, il primo, che sono nati nel corso di questa esperienza scolastica. Un libro che Rigoni Stern ha ricevuto e ha letto con interesse e che si intitola A due passi da San Gersolero. Ora, io non l'ho portato questa sera perché non sono riuscito ad averlo sotto mano, perché è stata una giornata così. Ma anche lui, volevo dire, anche chi ha scritto questo appunto su questo libro, perché c'è un appunto su questo libro, c'è una testimonianza su uno di questi libri, A due passi da San Gersolè, un appunto scritto da Alvaro Meceri, che non c'è più, anche lui, e ricordiamo anche lui con affetto. Quando ho inserito questo brano tra i testi di A due passi da San Gersolè, un libro che qualcuno di voi possiede, no? C'è in biblioteca, comunque chi lo vuole leggere è andato esaurito in questi anni. Guardate, quando questo libro è stato costruito, erano già passati 5 anni da quell'avvenimento. A due passi da San Gersolè è stato stampato 20 anni fa, nel 1988. Quante commemorazioni. Ed ero consapevole che questo brano, sebbene non prettamente autobiografico, sarebbe potuto comunque servire per fare memoria. Guardate, così sta avvenendo, così sta avvenendo. Quindi prendete atto che ha un senso l'invito e l'ammonimento che a scuola ci sentiamo sempre ripetere: scrivete 4 righe in proposito. Quindi questo è un esempio in cui questo appunto diventa non storia, ma evidentemente entra in una situazione culturale, no? Importante, significativa. Che cosa ha scritto Alvaro 25 anni fa in proposito dopo l'incontro pubblico con Mario Rigoni Stern? Ha scritto un appunto, e ricordo che diverse persone hanno raccontato questo fatto, ma allora si scriveva con la penna, i testi ritornavano alle scrivane e agli scrivani che li avevano prodotti, e quando li ho richiesti per curare la stampa di questo libretto, sull'incontro con Rigoli Ster era tornato soltanto un brano, ecco, quello di Alvaro. Alvaro ha scritto un appunto con grande semplicità, senza pensare, senza sapere che il suo brano sarebbe diventato un frammento di memoria. Leggiamolo, è lì. Da due passi da San Gerusalemme. L'altra sera nella sala consigliare del comune c'è stato un incontro con lo scrittore Mario Rigoni Ster. Egli ci ha informato che a 17 anni, secondando una passione per la montagna, si arruolò negli Alpini come volontario, ma entrando in guerra all'Italia dovette assecondare prima gli obblighi militari e solo dopo, tra una sparatoria e l'altra, incantarsi davanti ai panorami che offrono le generose vette. Dovette guerreggiare in Francia, in Albania e infine in Russia. Da tutte queste tragiche esperienze tornò cambiato, come se fosse un'altra persona. Aveva capito che lui era stato l'invasore e non il portatore di civiltà, come Mussolini gli aveva detto di essere, e che sentiva il bisogno di riferire agli altri l'urgenza di smetterla con le guerre. Quello fu l'inizio. Nelle convinzioni di oggi lo scrittore è un sostenitore della caccia, una caccia che ha descritto più volte nei suoi libri, una caccia primitiva e ormai utopistica: andare col fucile ad un solo colpo per volta, con poche cartucce, a piedi fin dall'inizio della montagna, una caccia insomma per soli poeti. Alvaro ironizza, e ricordo che Alvaro, che era curioso, sapeva anche essere polemico tanto da mettere alla prova l'interlocutore, nella conversazione con lo scrittore ribadì che la caccia, non motivata dalla fame, era pur sempre un rituale di morte. Guardate, Rigoni Ster rispose ancora negli occhi di quel dibattito molto bello, rispose con una forte requisitoria contro l'industria della caccia e contro, distinguendo, e contro i cacciatori consumisti che venivano dalla città a sparare centinaia di cartucce salendo in macchina su per le montagne. Spiegò, facendo trasalire tutti i cacciatori presenti, che la caccia aveva un significato solo in una realtà ambientale ben precisa, e per farsi capire, con la sua straordinaria capacità di affabulatore, raccontò qualcosa che aveva scritto, in cui emerge l'idea che l'uomo, in quanto cacciatore, può esistere solo se vive a stretto contatto con gli animali, anch'essi cacciatori, perché nella natura c'è una tensione predatoria che garantisce l'equilibrio alla natura stessa. Se si rompe però questo equilibrio, allora non va più bene, è chiaro, ma cioè, il cacciatore può esistere soltanto nel contesto di questo equilibrio. Rigoni Ster, e lo ricordo bene, raccontò il contenuto di un testo che possiamo leggere nel Bosco degli Urogalli, un libro di racconti di cui si consiglia la lettura o la rilettura. Raccontò affabulando, ecco, questo testo che aveva scritto: oltre i prati tra la neve. Qualche notte la volpe usciva come scivolando sulla neve, simile a una visione, e la coda fioccosa lasciava una piccola fuggevole ombra sul cristallo. Quando arrivava vicino all'esca, uno sparo o due rompevano il silenzio e la neve franava silenziosa dai rami curvi degli abeti. Allora una pelle di volpe voleva dire mezza forma di formaggio o 30 kg di farina, ma non era per questo che lo facevano. Era per sentirsi parte di quella natura: neve, bosco, freddo, notte, silenzio, animali, una maniera di vivere che forse in qualche parte del mondo c'è ancora. Una primavera il Matteo aveva messo le uova sotto la pioggia e ora nella sua stalla aveva un bel gruppo di galline che ogni giorno gli davano un allegro coccodè. E amara fu la sorpresa di una mattina di quell'inverno quando vide una gallina mancante e penne qua e penne là sulla neve e la traccia di una volpe grossa e vecchia che andava dritta dentro il bosco fitto e innevato. Prima di sera si preparò bene bene il fucile, soppesò due cartucce dello zero, sbuffò dentro la pipa e quando venne buio andò a nascondersi nel buco dentro l'intamaio tra il fieno secchio odoroso d'estate e aspettò. Non si fece vedere la volpe, e quando uscì per entrare in casa giù il paese le campane suonavano la prima messa, era gelato come un orafano, raticò il fuoco con una bracciata di rami secchi e si stese a dormire. Si risvegliò con il sole alto per riprendere la vita con le cose di tutti i giorni e i suoi animali, si recò in stalla e vide che un'altra gallina gli mancava e c'erano le stesse tracce. A sera rifece la posta, ci stette tutta la notte, andò a dormire che era all'alba e quando ritornò in stalla mancava ancora una gallina, mise trappole, lacci, bocconi avvelenati, ma nulla valse. Una trappola era scattata a vuoto, il laccio ha girato, sul boccone avvelenato aveva fatto pipì, era furba e dispettosa al punto da prenderlo in giro, quasi non dormiva più e pensava a quella maledetta volpe. Un giorno prese anche il fucile e seguì le tracce dentro il bosco, erano ancora fresche e giravano sotto gli abeti carichi di neve, tra le rocce in alto, nelle trincee e i ricoveri della guerra del 1915. E tra i macini dove nel 1917 era scoppiata la mina, e poi ancora giù per il bosco, neanche a camminare per settimane gli sarebbe arrivato a tiro, e forse lo guardava ghignando sardonica, nascosta tra il folto e la neve. Quella, si disse alla fine della camminata, ha fatto l'università e si è laureata in furberia, ma non mi rassegno, porcaccia madra. La facciata arrivò a prendergli un agnellino appena partorito, ancora umido e fumigante. Lui, dopo questo fatto, stette tutto il giorno davanti al fuoco a pensare. Quando la pipa si spegneva, calcava con l'indice il tabacco e prendeva una brace dal focolare e la posava sul fornello della pipa. Pensava, per un paio di giorni o tre non si farà più viva, avrà da mangiare, ma è furba, troppo. Forse avrà nascosto l'agnello sotto la neve in qualche parte, forse nella vecchia cava, e magari stasera ritorna perché pensa che non aspetto, sapendo la sazia. Ma è una volpe femmina. Se non la prendo adesso, quando sarà il tempo degli amori, in marzo, chissà dove andrà a far corse, e l'inverno prossimo l'avrò qui di nuovo. Nel pomeriggio scese alla contrada dove aveva mandato a svernare la moglie con i figli e le disse: vieni con me che dobbiamo fare un certo lavoro. Che lavoro? Non vedi che devo terminare di filare il nido? Vieni con me, ti dico. E per una notte lo seguì e lui davanti le batteva la strada sulla neve farinosa. Arrivarono su, cenarono senza parlare, lui accese la pipa e quando il cielo diventò prima rosa e poi viola e apparvero le stelle e la luna di striscio sui boschi in alto, allora prese il fucile, soffiò due cartucce dello zero e disse alla moglie: accostati alla panca, tienti salda. Salì a cavalcioni sulle spalle della moglie con il lungo tabarro da pastore, ancora si usa sulle mie montagne. Coprì sé e la moglie, prese il fucile, un bastone, il cappello e, tenendo la salda per i capelli e facendosi tenere a sua volta per le gambe, la guidò fino all'etamaio indurito dal gelo, la fece salire sopra e si accucciarono dentro il buco tra il pieno. Non la lasciò mai parlare, quando tentava di farlo gli dava un pizzicotto sulla schiena. Dopo un paio d'ore, quando ormai la moglie stava per venire dal freddo, scaracchiò bolsamente per confondere le cose e le sussurrò: ora te ne torni a casa in silenzio con il mantello sulle spalle, il mio cappello e questo bastone, alzati in piedi, vai, accendi il fuoco e mettiti a dormire. Lei non aspettava che questo e, obbediente, senza far parola, eseguì. Mentre la moglie si allontanava verso casa, si sollevò piano piano fino all'urlo del buco lentissimamente, sbirciò con un occhio verso il bosco e spianò il fucile tra il fieno. Dopo un poco arrivò la luna a far chiaro anche il prato di neve di davanti e la casa e la stalla. Gli arrivava l'odore resinoso del fumo che facevano i rami buttati sulla brace della moglie. In quel silenzio, in quell'odore, sembrava che il freddo facesse un suono acuto e teso con un lungo e interrotto stridio di cicala, e sentiva il gelo entrare nel corpo dalle mani, dai piedi, dalla faccia. La pelle della mano sinistra si era attaccata al cane del fucile, la mano destra la sentiva dura come fosse diventata legno del calcio. Unì col corpo con l'arma e pensava: riuscirà questo indice a prendere il grilletto quando sarà il momento? Ancora gli veniva l'odore del fumo, lì dentro c'era la sua donna, il caldo, la sua pipa, la bottiglia della grappa sulla scanzia, e lì in fondo, oltre il prato, dentro il bosco, quella volpe sarebbe venuta o avrebbe sospettato l'improprio. Ogni interminabile tempo sentiva battere le ore del campanile del paese, le stelle avevano fatto una buona parte della loro strada e quasi sparivano nel chiarore della luna. La neve brillava a cristalli di luce, gli occhi continuavano a fissare verso il bosco e gli facevano dei brutti tiri. Sembrava di vedere volpi volare con la coda che faceva la timone e le zampe che ruotavano nell'aria. Allora sbatteva forte le palpebre per ritornare in sé, stringeva più forte il fucile per sentire le sue mani, ma restava immobile. Due lepri attraversarono il prato, saltellando tra la neve, giocando. Poi vedono fin sotto le tamari dove stava nascosto a mangiare il fieno che era rimasto sparso sulla neve. Quasi poteva toccarle con la canna del fucile. Gli venne la tentazione di sparare per frantumare quel freddo che lo attanagliava. Una volpe volava ancora, sbatté le palpebre. Lei invece era sotto un abete e aveva visto tutto. Annusava l'aria, il fumo, le lepri e anche qualcosa di sospetto che non la convinceva a muoversi e uscire. Quando vide le lepri che mangiavano tranquille vicino al buco dove lui era andato via molto tempo prima, si decise. Prima la vide volare come le altre, poi scendere silenziosa sulla neve, il muso proteso ad annusare l'aria, la coda fioccosa lunga e orizzontale e l'ombra che faceva sulla neve. Girò al largo del letamaio, le lepri fuggirono veloci. Si avvicinò alla stalla e lui non si mosse, non poteva seguirla con gli occhi, la sentiva. Quando calcolò che era il momento giusto, si rizzò in piedi di scatto, girando su se stesso, urlando bestiaccia, e il dito premette il grilletto, il primo e il secondo. Il fragore frantumò il freddo e i cristalli della neve. La volpe schiantò sulla neve. Tentò di rialzarsi, ricadde ancora, aprì la bocca scumiosa di sangue, morse la neve e restò ferma. Matteo uscì dal bosco con fatica, rigido, le gambe quasi non volevano più camminare, le ginocchia non si piegavano. Staccando la mano sinistra dalle canne brandelli di pelle rimasero attaccate all'acciaio, ma lui non se ne accorse. Arrivò dalla volpe, la guardò senza far cenno, senza parlare. La moglie, tutta calda di sonno e di fuoco, uscì dalla casa, gli mise il mantello sulle spalle prendendolo sotto braccio, lo accompagnò dentro. Lui prese la bottiglia della grappa e bevette a sorsi brevi finché sentì dentro sgelarsi il sangue. Dopo si stese felice a casa fuori. E poi Rigoni Stern, sempre in quell'incontro che abbiamo avuto con lui, aveva spiegato questa visione della caccia ricordando a memoria ancora un frammento tratto sempre dal Bosco degli Uragani. La vigilia di caccia, i boschi, le valli, i monti, le case, gli uomini, i selvatici sono come avvolti in un'aria misteriosa e insolita. Qualcosa di nuovo accadrà certamente domani. Molti uccelli avranno stroncato il volo, molti quadrupedi la corsa. Sarà morte per tante creature, sarà la fine di Canti, di Dante, di Fano, di Gelo. Un colpo, un'ala che si stira, una che si rattrappisce, poi nulla. No, non nulla. Dall'altra parte ci sarà un uomo che raccoglierà non solamente la selvaggina, ma anche tutto quello che questo era da vivo: libertà, sole, spazi, tempeste. All'uomo inconsciamente servirà dopo, quando riprenderà il lavoro di tutti i giorni, e più ancora quando sarà vecchio e sarà lui ad aspettare la morte. Se leggiamo i racconti di Mario Rigoni Stern, capiamo che per lui il tempo privilegiato era l'inverno. Sono nato alle soglie dell'inverno, così inizia il suo libro intitolato Stagioni. E la neve ha accompagnato la mia vita. All'asilo infantile le suore ci avevano insegnato una canzoncina che diceva di un bambino che dormiva in una culla e di una vecchia che cantava il mento sulla mano. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta, la neve fiocca lenta, lenta, lenta. La bianca signora, così chiamava la neve, gli aveva portato via i compagni in Russia, ma non la odiava per questo, la neve non aveva responsabilità. Quando la neve turbinava in silenzio, usciva sempre arruffato, felice, guardava la radura con gli occhi umidi da cane pastore. Non so se avete mai visto un'immagine, una foto di Rigoni Stern, bella, trovate forse. Poi andavano a vistare in legnaia. Per lui l'inverno era la tavola grande dove si sta in santi, gli sci in spalla, la dispensa piena, le corse e le capriole nella neve. Beh, insomma, si consiglia di leggere il libro intitolato Stagioni. E l'inverno è anche e soprattutto il tempo della scrittura, della memoria, del racconto. D'inverno i vivi e i morti si avvicinano. E il sergente della neve, che è il titolo del suo libro più famoso, che molte e molti di voi avranno senz'altro letto, il sergente della neve torna perché le porte del cielo sono come spalancate. Mario Rigoni Stern ha sempre sostenuto che la montagna è l'ultimo baluardo, l'ultimo serbatoio di risorse in un mondo dilapidato. Sapeva che la montagna va difesa a ogni costo e lui lo ha fatto, si è sempre battuto nella sfida con passione civile e a 80 anni suonati è intervenuto più volte sulla stampa nazionale contro la strategia dell'abbandono. Il mondo che stiamo vivendo è fatto per consumare, ripeteva, ma consumando consumiamo anche la natura e quindi l'uomo. Chissà cosa direbbe oggi della posizione dell'Italia in Europa sull'emissione dei gas. Cioè, un giorno si è augurato di vivere abbastanza per vedere il mondo rinsavire un po', con la fine degli sprechi, delle cose inutili, del piatto, delle luci artificiali che nascondono le stelle. Senza il suo magistero morale, ora la battaglia per la sopravvivenza di quest'ultimo pezzo di mondo incontaminato, diventa più difficile. E non è solo la letteratura che ha perso un protagonista, i libri restano, ma è la montagna italiana, non solo italiana, che ha perso un suo difensore competente. Guardate sul punto 5 del repertorio. Mario Rigoni Stern, abbiamo detto che è nato ad Asiago nel novembre del 1921. Tre anni dopo la fine della guerra, la prima guerra mondiale, si è devastato l'altopiano di Asiago, un anno sull'altopiano, un altro libro che forse incontreremo. La prima guerra mondiale, di cui stiamo per celebrare il 90esimo, si spenderanno molte risorse per celebrare questo fatto, forse sarebbe bene invece esaltare di più la letteratura, non costa niente. Meno parate, meno. La prima guerra mondiale è il grande evento fondativo della sua immaginazione e da radici profonde legate alla storia della sua famiglia che è lunga 1000 anni, tutta vissuta lassù, sull'altopiano di Asiago. Mario racconta di aver vissuto un'infanzia allo stato brato, l'aveva raccontato anche noi, in compagnia dei pastori delle Malghe, e a 17 anni si era iscritto alla scuola militare alpina di Aosta per scoprire la grande montagna, per diventare alpinista, per poter frequentare la montagna. Ma è solo gli anni della seconda guerra mondiale, dell'aggressione alla Francia, della campagna di Russia. Nella ritirata di Russia compie quello che definisce il capolavoro della sua vita. Una notte parte dal Don con 70 alpini e cammina verso occidente nella bufera, sganciandosi dal suo caposaldo, senza perdere nemmeno un uomo, riuscendo a uscire dall'accerchiamento. Torna a casa, ma dopo l'8 settembre del 43 viene catturato dai tedeschi e spedito in un campo di lavoro in Masuria, a nord-est di Varsavia. La prigionia non è solo il tempo della fame e del patimento, ha detto Rigoni Stern, ma è anche il tempo della scrittura. Il suo cammino letterario comincia proprio lì, in una baracca buia, gremita e maleodorante, sui laghi Masuri, sui laghi gelati tra la Polonia e la Lituania, sotto un cielo pieno di stelle. Accanto al tavolaccio senza paglia, che gli fa da branda, ha uno zaino e dentro fogli recuperati, arrotolati, che diventano il suo diario. E guardate come Primo Levi ad Auschwitz si aggrappa alla memoria per resistere. E come Nuto Revelli, no? Altro scrittore che abbiamo incontrato, in quegli stessi anni capisce il valore immenso del mondo montanaro da cui proviene. Mi sono salvato perché vengo dal mondo montanaro. Ho saputo, sono riuscito a a saper orientare, a saper camminare a lungo, a saper mangiare quello che il bosco riesce a dargli. E dopo 2 anni, la guerra finita, torna a casa a piedi, viaggiando di notte, nutrendosi dei frutti del bosco, sorretto dal miraggio di tornare sull'altipiano, e scrive delle bellissime pagine sul ritorno a piedi verso l'altipiano. Leggetele. Dall'esperienza russa nasce il suo testo più famoso, Il sergente della neve, del 1953, che è stato recentemente trasformato in monologo teatrale da Marco Paolini. Qualcuno l'avrà visto, lo può vedere registrato in cassetta. I russi, scrive Rigone Stern, combattevano per le loro case, i tedeschi per il grande Reich, noi italiani per salvare la pelle. Fa seguito Il bosco degli Urogalli, soprattutto la storia di Turner, dove si narra di un montanaro, pastore e contrabbandiere, che trova nell'attaccamento alla sua terra l'unico possibile rifugio dagli sconvolgimenti della grande guerra che devasta l'altipiano. Rigoni Stern scrive perché la memoria non sia perduta. Il sergente nella neve è dedicato a quelli che non sono tornati. La storia di Turner è dedicata ai racconti dei nonni. L'anno della vittoria è dedicato alle sofferenze dei profughi. Le stagioni di Giacomo ai partigiani costretti ad emigrare dopo aver ridato la libertà al paese. Mentre recente stagioni è dedicato alla natura. È un canto alla lettura ciclica del tempo, scritto secondo lo schema delle Georgiche di Virgilio. Guardate, la prosa di Mario Rigoni Stern è scorrevole e arriva direttamente alla mente e al cuore, quindi merita di essere letta, si legge con grande facilità. Rigoni Stern ha attaccato la sua montagna e voleva dare, ha dato un esempio in proposito. Non potrei vivere in nessun altro luogo, diceva, sempre tra una sciata e una gita. Persino il paese di Asiago era troppo grande e rumoroso per lui, era anarchico e partigiano nell'anima, si imboscava appena possibile, detestava la pianura perché c'era troppo rumore e troppa luce. Mario era un grande nella narrazione orale perché era figlio di quella cultura e aveva un periodare difficile e concreto, fatto di cose semplici: la pioggia, la neve, la legna, le patate, le mele, il fuoco, la carta di un vecchio libro. Questi sono argomenti esistenziali, molto semplici ma di grande valore. Queste cose, quindi potete evocarle anche voi, no? Queste cose le evocava, le faceva sentire la ruvidezza e l'odore. La parola detta, ci spiegò in quell'incontro, viene molto prima della parola scritta, ha un ritmo che si sposa con la natura dell'uomo, che è un animale nomade imprigionato dalla modernità. E poi aggiunse, 50 anni fa si sentiva la gente cantare. Cantava il falegname, il contadino, l'operaio, quello che va in bicicletta, il panettiere. Oggi hanno smesso, la gente non canta e non racconta più, sta ferma, seduta davanti alla televisione a vedere i raccontieri che producono una sottocultura. Poi dice ancora, di questi tempi c'è troppo rumore, stiamo perdendo il senso delle parole, la loro forza terapeutica, eppure le persone hanno bisogno delle parole. Se no non le manderebbe a memoria. Primo Levi, ci raccontò quella sera, si è salvato in prigionia perché recitava la Divina Commedia di Dante. Serbare il verbo in petto gli impedì di diventare un numero. Questo lo scrive Levi, dice questo è un uomo. E il segreto della parola fece la differenza tra i vivi e i morti. Dice che in Russia lui la chiamava commosso la mia Russia, la gente andava a recitare sulle tombe dei poeti e lì declamava, fremeva, piangeva, evocando parole dette chissà quanti anni prima. Rigoni Stern sentiva la sofferenza della natura per il surriscaldamento dell'atmosfera, guardava continuamente il cielo, ascoltava il canto degli animali del bosco, controllava i movimenti degli animali. Quando durante la tremenda estate rovente del 2003, forse ve la ricordate, fu intervistato, disse, guardate come gli alberi sono in esuberanza, sono pieni di strobili e di polline, questo non va bene. Poi imitò il trillo di un uccello e aggiunse, le allodole sono salite sopra i 1500 metri, lo si capisce dal canto all'alba che non si sente più al paese. e questo è un male. Fece notare che le zecche non c'erano più, le vespe germaniche pure, che i funghi erano scomparsi, che le vipere invece si erano moltiplicate, lamentò che c'erano troppe ortiche. Infine disse che se la politica non aiuta chi lavora su in malga, le erbe matte arriveranno fin dentro la piazza di Arzeago e arriveranno dentro le piazze delle città. Che cosa dobbiamo intanto fare? Chiede l'intervistatore per sopportare il caldo. E lui rispose: intanto spegnete la televisione, che è un mezzo volgare e banale che brucia i cervelli. E prendete un libro e leggete di neve, di inverno, di tempesta e i favolosi racconti sulle battute di caccia della letteratura russa tra le betulle del nord, così vi rinfrescherete senz'altro. Quando 25 anni fa terminò l'incontro nella sala del Consiglio Comunale di Fruneta, Mario Rigoni Stern salutò tutti uno per uno e disse: venitemi a trovare, mi chiamo Rigoni e abito in una contrada che si chiama Rigoni. E lì basta chiedere dov'è la casa del Mario per farsi indicare la strada. Per fortuna lì ci conosciamo ancora tutti e credo sia una grande fortuna, disse, in questo tempo di sradicamenti selvaggi sia una grande fortuna considerarsi tutti paesani. Qualche volta in questi anni ho ripensato a quell'invito. Ora mi pento di non essere andato a trovare Mario, mi pento di non aver ascoltato Alvaro che ogni tanto ci ripeteva: oh, si va a trovare Mario Rigoni Stern, e ce l'ha detto lui, si fa un culo. Ma il pentimento fa parte della vita. Ho letto sul giornale che ultimamente aveva detto: non ho paura di morire, mi avevano detto che non sarei arrivato a febbraio ed è già marzo, mi raccomando non voglio pagliacciate ufficiali, niente cori e discorsi, che si sappia una settimana dopo. La voce di Mario Rigoni Stern continua nei suoi libri. E allora, per concludere, leggiamo. Incontro in Colonia. Era l'inverno del 1942, gennaio, quel freddissimo gennaio del 1942. Eravamo in viaggio su un lungo treno verso la guerra, che allora imperversava l'Est. A Verona avevamo fatto una buona provvista di vino e a Vienna il vino era da finire. Faceva troppo freddo, le gole arse per tanto cantare avevano bisogno di essere bagnate di sovente. Cantavamo sul ponte di Bassano Bandiera Nera, oppure Da Aosta siamo partiti con la tristezza in corpo. Dopo Vienna, una notte il treno stette fermo in una stazioncina deserta e si congelò. Ci alloggiarono allora in una vecchia fabbrica che in tempo di pace faceva chissà che cose, adesso niente. E durante il giorno andavamo a sciare per le colline insieme ai ragazzi del paese. La neve era veloce e secca. Quando gelarono il treno ripartimmo per poi fermarci nuovamente in Svezia. Ci misero in baracche di legno nei pressi di una cittadina. Di notte i soldati dell'aviazione ci tenevano accese le stufe a carbone e al mattino ci portavano una bevanda che assomigliava al tè. Ormai era passato un mese da quando eravamo partiti. L'Est era ancora lontano. Non pensavamo alla guerra come quando eravamo partiti dall'Italia o come quando dopo vi fummo dentro. Si giocava a carte o alla borra, si andava a sciare o a fare l'amore con le ragazze del luogo. Ai primi di febbraio partivo anche dalla Svezia. Passò il frenatore a battere sulle ruote con il lungo martello, il treno scivolò per il freddo, sbuffò, slittò e infine si mosse. Correva nell'inverno sui vetri dei finestrini, si era formato uno spesso strato di ghiaccio. Noi con il fiato si liquefaceva quel ghiaccio per un cerchio di pochi centimetri e attraverso quel buco si osservava il paesaggio. Abeti, betulle, paesi, città, betulle, paesi, corsi d'acqua gelati, ragazzi sui patini, una slitta nella pianura, una casuppola, abeti. Allegria portava la vista di una grossa lepre che bucava spaurita dalle siepe paraneve che fiancheggiavano la ferrovia. Stupore e poesia, i piccoli branchi di caprioli che dall'orlo dei boschi guardavano passare il nostro treno coperto di ghiaccioli e pareva impossibile che nel mondo ci fosse la guerra e noi armati. Parecchio dopo Varsavia il treno si fermò in aperta campagna. Anzi, eravamo vicini al Pripet. I partigiani avevano fatto saltare un ponte, bisognava aspettare che i tedeschi dell'OT lo rimettessero. Era la prima volta che sentivamo la parola partigiani. Non sapevamo nemmeno cosa volesse dire e intanto, rintanati nel vagone, giocavamo a carte vicino alle stufe roventi in grazia al carbone rubato ai tedeschi. Come sempre perdevo, il mio compagno, il caporale del portaferiti, si arrabbiava. Così, tra una mano e l'altra, sentivo, io la ferai al volo, una frase rotta, gridata da fuori: io Italia, io guerra Italia, io Asiago. Dovete sapere che io sono di Asiago, e a sentire questa ultima parola detta così da uno straniero, buttai giù le carte e mi affacciai alla porta del vagone. C'era lì sulla banchina un uomo anziano infagottato in un vecchio pastrano, con le gambe infilate in stivali di feltro, era grigio con i baffi giallastri, e ridendo mostrare i denti radi e scuri, non poteva essere che lui gli aveva parlato. Paesano, gli gridai, tu Italia, tu Asiago. Si disse, io guerra Italia, io Asiago. Con un salto fui a terra e gridando, già che quando parli con uno che capisce poco la tua lingua, gridi come se fosse sordo, gli dissi che io pure ero di Asiago. Pareva proprio di esserci incontrati tra paesani, e mentre mi batteva la mano sulla spalla io gli stringevo le braccia. Capì benissimo tutto quello che volle raccontarmi. Mi disse che aveva fatto la guerra del 15 sulle mie montagne, che si trovò lì alla fine e che venne fatto prigioniero. Da prigioniero aiutò gli operai a sbordare le macerie del paese, a seppellire i morti. Mi parlò della fame che c'era tra di loro e come le mie compaesane gli passassero le sete di pane. Intanto i miei amici si erano affacciati alla porta del vagone e seguivano il nostro animato discorrere. Dicevano tra loro: Rigoni ha trovato un compaesano in Polonia. Lui intanto mi citava nomi di località e di montagne che dovevo per forza credermi. Gli diedi da fumare e, visto che aspirava avidamente il fumo, gli diedi tutto il pacchetto. Mi fece cenno di aspettarlo lì e si avviò verso un gruppo di casupole saltellando tra la neve come una graffia. Faceva freddo, per riscaldarmi battevo le mani sotto le ascelle. Quelle case laggiù dove era andato il mio polacco erano raggruppate intorno a un pozzo dal lungo palo a bilanciere puntato verso il cielo grigio, ed erano larghe e basse con i tetti di paglia verde e oliva che risaltavano tra il biancore della neve e il grigio del cielo. I camini fumavano lentamente e mi venne il ricordo della ritirata di Napoleone come descritta in Guerra e Pace. Guai se non la letto non capisce nulla di questo. E dei peccacini che partono da queste parti per passare da noi, e di tante altre cose, più per sensazione che per pensiero, giochi infantili tra la neve, la vecchia zia del nonno che faceva la calza per noi, caldo di stalle, odori, immagini remote, recenti. Quasi mi aspettavo di vedere uscire da quelle case il mio fratello più piccolo, la mia fidanzata, e passare per le strade slitte cariche di legname tirati da cavalli fumanti. Tutte queste cose, l'incontro con il paesano polacco e il muovermi che facevo sulla neve per non sentir freddo, mi davano una dolce e allegra armonia. Ritornò il mio amico portando un secchio di birra. Ne ho bevuta di birra in giro per il mondo, ma di simile non di certo, e mai purtroppo ne berrò. Giusta come temperatura saporita, limpida, schiumosa, che lasciava la bocca profumata e desiderosa di bere ancora. Tutto il tempo che il treno stette fermo, si fermò anche lui. Io vedevo la sua birra portando il secchio alla bocca e chinando indietro la testa, lui fumava le mie sigarette. Mi raccontava della Polonia, dei tedeschi, della sua famiglia, di come riusciva a farsi la birra, della carestia, della fame, che c'erano degli ebrei che lavoravano sotto la sferza. Mi domandai allora che cosa fossero i partigiani, e qui sviò il discorso, ritornando a parlare di tabacco. Passò il frenatore a battere con il lungo martello sulle ruote del treno, venne l'ufficiale di servizio per vedere se c'eravamo tutti, e svuotai la birra che era rimasta nelle gavette dei miei compagni, riempimmo di gallette il secchio che era rimasto vuoto. La locomotiva fischiò, il trombettiere suonò l'avanti, e il treno, quel lungo treno che andava all'est e portava tanti alpini sferragliando, riprese la sua strada verso la guerra. Il polacco, il mio compaesano polacco, stette lì con i piedi nella neve, finché non fu che un piccolo punto lontano, ma ancora vedo il suo braccio che agita il berretto in segno di saluto. Quando venne sera accendemmo i lumi a Natta e il treno penetrò nella notte del nord, passando foreste da venti curvati dalla neve per lande battute dal libero vento, sfiorando villaggi addormentati, portando nel suo ventre uomini giovani e stranieri che andavano alla guerra. Intanto, sdraiati nella paglia uno a fianco all'altro, dormivano sognando montagne e ragazze, ma uno quella notte non dormì. In un angolo del vagone, accompagnato dal ritmo delle ruote sulle rotaie, pensava per la prima volta in vita sua al destino della povera gente, alla guerra che pretende che la povera gente si ammazzi a vicenda, e si chiedeva chi tornerà di quanti siamo su questo treno, quanti compaesani uccideremo e perché, giacché al mondo siamo tutti paesani. Anche il nostro viaggio continua, ma per fortuna il nostro si svolge in tempo di pace. Giulio II però, come Mario di Colisterne, è partito con il suo esercito per la guerra. E allora noi ne approfittiamo per fare che cosa? Ne approfittiamo per entrare in punta di piedi nell'ufficio del Papa. Nell'ufficio del Papa, dovete sapere che l'ufficio del Papa è una specie di sgabuzzino che ci dorme anche su una branda da campo. Perché? Perché tutto il palazzo è in ristrutturazione, quindi non dormirà mai in un palazzo, Giulio II, dormirà sempre in un sottoscala, che era poi il suo ufficio e la sua camera. E perché tutto l'edificio appunto è in ristrutturazione, un grande cantiere. Ci facciamo accompagnare nella nostra perlustrazione da un personaggio che lì è di casa. Questo personaggio è un fiorentino che si chiama Cedra Indirami. Chi è costui? Guardate, chi è quest'uomo che porta un nome femminile? Cedra. Vi siete forse dimenticati che lo spirito di Euripide lo abbiamo incontrato la scorsa settimana a Leggia nei palazzi Vaticani, certi palazzi, abbiamo detto tenetamente Fedra, no? La settimana scorsa, eccolo qui. Fedra Indirami ha un incarico molto importante, è il bibliotecario pontificio, quindi un personaggio molto importante. E ora di lui non possiamo dire altro. Ci facciamo accompagnare di soppiatto nell'ufficio del Papa, perché? Perché vogliamo dare un'occhiata ai libri che sono aperti sul suo tavolo. Sul tavolo ci sono una serie di libri aperti. Che cosa legge Giulio II? Ed è il bibliotecario che fornisce le letture. E perché? Se lo volete sapere, beh, a correre la prossima settimana. Il nostro percorso procede ancora sulla corsia moderna dell'Affetto. Guardate, i libri che troviamo sul tavolo dell'ufficio di Giulio II, non a caso noi li troviamo anche lì, in quell'affresco che abbiamo preso in prestito e che questa sera dobbiamo restituire, per farcelo restituire la prossima settimana. Buonanotte. Buonasera.